siamo entrati in una seconda fase di crescita, dopo proprio aver messo giù le cose basilari per giocare, adesso tentiamo di allargarci su due punti cardini imprescindibili per chi il cricket lo conosce, per un paese come l'Australia, che sono l'introduzione del cricket nelle scuole e il miglioramento dell'impiantistica, se costruire campi di cricket un attimo più decenti e più decorosi.
Per quanto riguarda l'introduzione del cricket nelle scuole, avete incontrato resistenza o collaborazione da parte delle autorità scolastiche?
Assolutamente collaborazione, anche perché oramai c'è domanda di cricket, soprattutto in Italia settentrionale, la percentuale di ragazzi giovani di origine asiatica è altissima, quindi per loro il cricket è il primo sport. A questo si aggiunge una naturale propensione degli insegnanti di educazione fisica a imparare qualcosa sullo sport che comunque dopo il calcio è il più diffuso al mondo.
Per quanto riguarda i risultati internazionali nel 2015 delle varie formazioni, delle varie nazionali italiane, com'è andata?
Beh, i ragazzi sono confermati al vertice europeo, invece abbiamo fatto un piccolo passo indietro, nel senso che il campionato europeo 2020 ci ha visto finire terzi in una volata con Jersey e Danimarca, quindi avevamo vinto il titolo 2 anni fa, questa volta siamo arrivati terzi, ma abbiamo sempre lottato fino alla fine per vincere, quindi ci sta.
Passiamo adesso ad un bilancio a livello internazionale, è stato un 2015 con molti eventi, possiamo dire che si è aperto con il mondiale di cricket e si è concluso con il tour in Australia delle West Indies. Cominciamo dall'inizio, dal mondiale che l'Australia ha vinto in finale contro la Nuova Zelanda.
Beh sì, insomma, Australia e Nuova Zelanda quest'anno si sono divise gli onori, sono due campioni del mondo e ne hanno fatto una questione transtasmanica praticamente. L'Australia con pieno merito ha vinto il mondiale di cricket, la Nuova Zelanda con altrettanto pieno merito ha vinto quello di rugby, ognuna sconfiggendo l'altra in finale. In quello di cricket la Nuova Zelanda ha giocato un mondiale perfetto, battendo anche l'Australia in incollatura nel girone, però giocando sempre in Nuova Zelanda, e appena si è dovuta venire a fare la finale in Australia si è trovata un po' fuori dalla sua dimensione, non c'è stata molta storia nella partita del 29 marzo.
È stato un 2015 anche di molti eventi, fra cui le Ashes, ovvero la sfida ormai ultracentenaria fra Australia e Inghilterra per quanto riguarda la supremazia nel cricket. Dopo una serie dominata totalmente dall'Australia, l'anno scorso c'è stata invece questa sconfitta a sorpresa, forse, dell'Australia in Inghilterra.
Sì, una sconfitta sorpresa, direi, di un'Australia forse appagata dal titolo mondiale contro l'Inghilterra affamata, non superiore, ma semplicemente più affamata. Ricordiamo che il capitano d'Inghilterra, Alistair Cook, aveva con una scelta probabilmente geniale alla fine, optato di non giocare i mondiali, dove comunque l'Inghilterra era molto debole, e quindi è arrivato riposato, secondo me, e anche con molta meno pressione a questa sfida degli Ashes. E poi c'è stato, come sempre avviene in questi casi, un pizzico di fortuna che ha aiutato gli inglesi, ma insomma hanno meritato di vincere di un'incollatura laddove invece l'Australia li aveva annichiliti un anno e mezzo prima.
È stato anche un anno di ritiri illustri, ci sono stati molti giocatori di cricket che, giunti al crepuscolo della loro carriera, hanno deciso di appendere la mazza o la pallina al chiodo, alcuni forse anche sorprendendo il pubblico, mi riferisco ad alcuni australiani come Michael Clarke o Mitchell Johnson.
Ma io credo che su questa decisione di entrambi abbia avuto un peso decisivo l'appagamento per la vittoria mondiale. Nel caso di Clarke, io credo che lui abbia sostenuto brillantemente una pressione immensa. A questo aggiunge la morte di Philip Hughes, che l'aveva molto segnato, secondo me. E c'è stato come un senso liberatorio, secondo me, per Clarke nel vincere il mondiale. E credo che a un certo punto abbia perso le motivazioni, cosa che poi per uno sportivo sono fondamentali, quasi direi più fondamentali dello stesso denaro, per quanto lo sport oggi sia professionistico. E lo stesso credo che sia avvenuto per Mitchell Johnson, ossia Johnson 2 anni fa contro l'Inghilterra giocò la serie perfetta, 37 wicket presi su 100, è probabile che il suo record in questa serie resterà come quelli di Bradman, non solo imbattuto ma anche inavvicinabile, e credo che anche lui, che forse aveva ancora un paio d'anni di carriera davanti, abbia deciso di lasciare così da far rimanere un buon ricordo delle sue prestazioni al suo meglio, ecco, e smettere prima di essere escluso dalla nazionale.
C'è stato anche il ritiro di due noti giocatori dello Sri Lanka che negli ultimi anni hanno segnato migliaia e migliaia di punti, parliamone.
Beh sì, sia Jayawardena che Sangakkara erano, diciamo, l'anima dell'inning battitorio srilankese. Io sono rimasto sorpreso che non si fossero entrambi ritirati dopo la vittoria del mondiale T20 nell'aprile 2014, hanno proseguito fino al mondiale australiano, tra l'altro giocando tutti e due stupendamente. Ricordiamo che Sangakkara a un certo punto ha fatto 4 centurie consecutive e nel quarto di finale disastroso contro il Sudafrica a Sydney aveva praticamente giocato da solo contro i sudafricani. Lo Sri Lanka comunque si sta rigenerando, sta giocando alla pari una serie in Nuova Zelanda e questo dimostra come, contrariamente all'altra squadra che adesso è in Australia, il cricket srilankese è vitale in ottima salute.
Come accennavi, è in Australia la squadra delle West Indies, ovvero di quei paesi dei Caraibi di cultura e comunque di lingua inglese, che alcuni anni fa erano senza dubbio fra i più temibili al mondo. Oggi invece hanno perso questa aura di invincibilità, tutt'altro, sono praticamente fra le squadre più deboli per quanto riguarda il formato test.
D'altronde i West Indies sono un'entità coloniale di un mondo che non esiste più, è come se nello sport ci fosse una squadra dell'Unione Europea, a calcio chi si identificherebbe in essa, o se la nazionale australiana in qualunque sport non fosse la nazionale australiana ma quella oceanica, con giocatori anche di Nuova Zelanda, Fiji, Vanuatu e Papua. Le Indie occidentali sono un conglomerato di 14 nazioni, Barbados, Giamaica, Trinidad e Tobago, sono tutte abbastanza forti per giocare individualmente e a livello internazionale andremo tranquillamente a collocarsi comunque fra le prime 10 al mondo. È una realtà artificiale che ormai non ha più ragione di essere ed è l'ultimo grande retaggio del colonialismo che va eliminato per il bene del cricket mondiale.
C'è anche un altro fattore però per quanto riguarda le prestazioni deludenti delle West Indies in Australia, l'assenza di alcune delle stelle di questa squadra, mi riferisco a Bravo, a Gale, come mai non giocano nella nazionale?
Non giocano perché essendoci una realtà filtrata attraverso vari, come vogliamo dire, varie entità, questi giocatori in realtà girano l'obbligo di giocare nazionale, firmano contratti lucrativi per giocare fondamentalmente il T20 cricket, lo stesso Big Bash in Australia, tanto per essere chiari, che si svolge contemporaneamente alla serie, perché prendono più soldi, perché l'organo di controllo del cricket caraibico è talmente malfunzionante da non riuscire a imporre la minima disciplina né il rispetto delle norme.
Alcune settimane fa si è giocato quello che è stato definito il primo test serale della storia del cricket, ovvero con le luci accese. Ovviamente succedeva da decenni ormai per quanto riguarda il One Day Cricket e da alcuni anni per il 2020, ma questa è stata la prima volta che ad Adelaide appunto si sono accese le luci e si è giocato con una pallina rosa. E se puoi fare un bilancio di questo primo test?
Beh, una partita stupenda. Avvincente, vinta dall'Australia al photo finish sulla Nuova Zelanda, una scelta mi pare di buon senso. Di nuovo il cricket deve fare scelte di buon senso. Noi rendiamoci conto che si sono scartate le ore dalle 11 alle 2 del pomeriggio, offrendo in cambio le ore dalle 6 alle 9 di sera. Ecco, il rapporto di pubblico che può venire dalle 6 alle 9 di sera anziché dalle 11 di mattina alle 2 di pomeriggio, beh, è chiaro che, non so, parliamo di 10 a 1 in termini di chi lavora e chi ha la possibilità di invece venire allo stadio. Mi sembra che questo sia il futuro del cricket. È chiaro che sopravviveranno test match come quelli di Boxing Day che si giocano in giorni festivi e quindi chiaramente vanno bene così. Però quando si gioca in giorni durante l'anno in momenti normali, giocare la sera è molto più logico.
Prima di salutarci, possiamo stilare una classifica dei migliori giocatori del 2015, a tuo parere, partendo magari dai lanciatori per andare poi ai battitori?
Ma direi che se noi prendiamo globalmente tutte le forme del gioco, direi che il lanciatore dell'anno è stato Mitch Stark, nel senso che è stato uno dei migliori giocatori dei mondiali e ha anche giocato molto bene nei test match, adesso si è fatto male, è entrato all'Enrico Toti proprio nel test match di Adelaide per colpire i punti vincenti con la mazza, ma credo che insomma adesso il suo infortunio richieda un attimo di riposo. Sempre limitandoci agli australiani, mi pare che questo è l'anno in cui finalmente David Warner si è messo in pace con se stesso, insomma, dopo anni in cui era il peggior nemico della sua crescita, con prestazioni ottime che venivano intercalate da momenti di passaggio vuoto, soprattutto disciplinare, mi pare che adesso Warner, che è anche in procinto magari un ruolo di entrare capitano nazionale, abbia finalmente trovato un equilibrio. Direi che a livello australiano questi sono i due giocatori che più di tutti mi hanno impressionato. A livello mondiale io credo che non si possa non fare una menzione per Alistair Cook, perché ha avuto il coraggio di autoescludersi dai mondiali, ghignare vedendo la sua Inghilterra, l'Inghilterra senza lui farà ancora peggio di quanto avrebbe fatto se ci fosse stato lui, e poi vincere le Ashes. E questo indubbiamente è stata una mossa coraggiosa a cui gli ha dato credito.